24 mattino.
Non mi è chiara una cosa: la Lega è contro il riarmarsi dell'Europa, ma chiama Vance, che fa parte di quell'amministrazione che dice che l'Europa si deve armare.
Anche 3 anni fa, all'inizio della guerra russo-ucraina, l'opinione generale era che le sanzioni avrebbero indebolito l'economia russa. Non mi pare che sia andata così, e se fosse la stessa cosa per i dazi?
Guardi, caro ascoltatore, se ricorda quando è partita questa guerra dei dazi, quando hanno iniziato a dare il via libera, quando l'amministrazione Trump è partita con tutto questo, è esattamente quello che avevo detto, ma non perché lo creda, ma semplicemente era un modo di dire: teniamoci tranquilli nel dire sarà un disastro, sarà una tragedia, perché abbiamo come precedente un esempio naturalmente molto diverso, che è quello delle sanzioni russe. Adesso arriviamo anche a qualche approfondimento sul tema autovelox, come chiedeva un ascoltatore, il tema di questo decreto varato e poi ritirato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella prima parte alle 6.30 rischiavamo di perdere, poi l'ho recuperata un po' anche dai giornali, il secondo blitz di ultima generazione al ristorante di Carlo Cracco.
57% degli italiani, più di metà della popolazione, non arriva a fine mese. Le persone, anche chi lavora, un quarto delle persone che lavorano a Milano fanno fatica a pagare la spesa.
E quindi?
Noi chiediamo a Carlo Cracco di offrire un pasto sospeso una volta a settimana. Chiediamo che una persona di una certa classe sociale aiuta chi ne ha bisogno, chi sta più in alto aiuti chi sta più in basso,
ragazzi,
in sinergia con tutti noi.
Sì, tutto bellissimo, che pauperismo d'accatto se consentito, perché poi uno dice la lotta è la lotta contro il cambiamento climatico, in realtà alla fine di fondo...
Non sapete cos'è la nobiltà d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà. Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti.
Vabbè, è un po' brutale così però. È lunedì 24 marzo, sono le 7:21 minuti e 15 secondi. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Carmelo Loricelli, regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra della trasmissione. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, che siate dei poveri comunisti oppure no. Le aperture dei giornali di oggi, il Sole 24 Ore sulle Onlus alla svolta, in prima linea sanità e assistenza, domanda di iscrizione al registro entro il 31 marzo 2026, la scelta riguarda 17.000 enti per il 55% attivi nel welfare, un cambiamento da gestire con cautela, nota Gabriele Sepio, sempre sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che segnala anche una netta crescita dei pagamenti col POS, sono attivi a questo punto 3 milioni e mezzo di terminali, dopo anche l'obbligo che c'è per gli esercenti, a gennaio 2026 scatterà l'obbligo di collegare i POS ai registratori di cassa, e questo dovrebbe dare un colpo anche all'evasione fiscale. Gli altri giornali aprono quasi tutti sui temi internazionali o sul Papa. Ucraina, trattativa in salita, è quella del Corriere della Sera. Il pollice su del Papa è quello del Messaggero. Il Papa in Vaticano è sempre lui, questo è un virgolettato sulla Repubblica, vediamo se riesco a recuperare, non riesco a capire da chi sia la citazione, ma non so se sia voluta per far per dire a tutti i complottisti, i cospirazionisti che sono circolati nelle ultime ore che è lui proprio, cioè non è un sosia, non è morto come circolava sui social. Scontro continuo tra Lega e Tajani e l'apertura del quotidiano nazionale. L'America riabilita Putin, il titolo della Stampa che cita così un'intervista realizzata da Tucker Carlson con Steve Witkoff, che è l'inviato del presidente americano, il quale ha fatto questa intervista, per chi se si fosse perso le cronache degli ultimi giorni. È un'intervista nella quale dice: ho incontrato Vladimir Putin, mi è sembrato una persona che sinceramente vuole la pace, ha detto che si è raccolto in preghiera quando il presidente Trump è stato colpito da un proiettile, dice, non perché potesse diventare a quel punto il presidente degli Stati Uniti, ma perché è un amico. Ho ricevuto anche in dono un ritratto del presidente Trump fatto da un artista molto caro a Vladimir Putin. Quindi anche in questa chiave parla di riabilitazione della Stampa. Trump, la pace solo con me, il titolo del giornale. La Verità e Libero tornano su tutte le vicende collegate alla polemica su Ventotene, via dicendo. I democratici Prodi e Bertinotti tirano libri e insulti alla destra, si riferiscono a Bertinotti che dice: avrei lanciato un volume contro la Meloni quando ha parlato di Ventotene. E poi l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che al centro di una polemica per le risposte date ad una giornalista che la intervista, una giornalista di Quarta Repubblica che lo intervistava. Carmelo, riusciamo a pescarlo quell'audio, che dovremmo avercelo tra l'altro, giusto per far capire agli ascoltatori quali erano i toni, quelli di Prodi, quello di Prodi con la giornalista di Quarta Repubblica. Vai.
Posso chiederle cosa ne pensa di questa frase, se la condivide? La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio.
Ma che cavolo mi chiede? Io ho mai detto una roba del genere in vita mia?
È un passaggio del manifesto di Ventotene.
Lo so benissimo, signora, lo credo, non sono mica un bambino, sa. Ma era nel 41, gente messa in prigione dai fascisti. Cosa pensava?
Così Prodi, la cronista accusa anche di essere stata tirata per i capelli dall'ex presidente del Consiglio. Alla sinistra prudono le mani, è il titolo di Libero. La doppia consulenza nei Nasarco, conflitti di interessi caputi da record. Si parla del capo di gabinetto di Meloni nell'ente vigilato dal Ministero del Lavoro, ed è l'apertura di Domani. Mentre il Fatto Quotidiano intervista Gratteri, il PM di Napoli, sui 45 giorni per intercettare. La riforma aiuta i criminali e mortifica i cittadini onesti. Queste le aperture dei giornali di oggi, le aperture dei giornali principali di oggi. Vorrei iniziare dagli autovelox a grande richiesta, ma non solo, è chiaramente una cosa che interessa tutti, anche, devo dire la verità, qualcosa di estremamente confuso che è avvenuto nel fine settimana. Prenderei il pezzo di Michele Di Branco a pagina 13 del Messaggero, che racconta di quella che definisce una frenata in piena regola, o forse addirittura una retromarcia. Sono necessari ulteriori approfondimenti. È un laconico comunicato del Ministero dei Trasporti che annuncia lo stop al decreto che regolamenta l'uso degli autovelox e che era in fase di trasmissione a Bruxelles. Torniamo un attimo indietro. Se vi ricordate, c'era stato un problema con una sentenza del 18 aprile 2024 della Corte di Cassazione, che aveva stabilito che le multe per eccesso di velocità non sono valide se il dispositivo che le ha comminate non è omologato. Occhio a questa parola, perché negli ultimi anni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva approvato gli autovelox, ma non li aveva omologati. Cioè la differenza tra approvato ed omologato, in sostanza. Quindi non basta che siano approvati, devono essere omologati. Questo ha portato ad un'ondata ai ricorsi ed è presumibile che ne porti altri. Il Ministero aveva deciso di intervenire con un decreto e poi ha ritirato questo decreto. Cosa è accaduto per arrivare a questa decisione? la formulazione di questo decreto, che avrebbe fatto sì che tutti gli autovelox approvati dal 13 giugno 2017 in poi fossero da ritenersi omologati e potessero restare in funzione, non aveva convinto il ministro Salvini, che si è preso altro tempo per riflettere. Una scelta che ha suscitato sorpresa nel mondo associativo. La sospensione allunga l'agonia degli automobilisti e accresce ancora di più la confusione nel settore delle multe per violazione del codice della strada, dicono le associazioni di consumatori. Il decreto attuativo avrebbe dovuto regolamentare un settore, quello degli autovelox, dove regna il caos. Il rischio concreto ora è una nuova valanga di multe elevate dagli autovelox nei mesi estivi, ma multe che potrebbero portare a ricorsi. È favorevole al rinvio l'ASAPS, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, perché dice questo: in piena estate, con l'esodo degli italiani per le vacanze, il decreto sarebbe entrato in vigore a luglio, porterebbe alla disattivazione della stragrande maggioranza degli apparati di controllo velocità, compresi i tutor sulle autostrade, perché approvati prima dell'agosto del 2017. È un casino infernale, se consentite l'espressione, cioè non si riesce a capire come ne possa uscire il ministero. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Per rimanere su vicende italiane, c'è una storia che sta colpendo molti e viene riportata da molti giornali, ne scrive Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera, ed è una storia della quale diamo conto molto rapidamente, possibilmente senza nomi e senza, anche se poi alla fine li potrete reperire, però che ha dei profili di delicatezza molto elevati. È la storia di un ragazzo di 21 anni che si è tolto la vita, o di una ragazza di 21 anni che si è tolta la vita perché era in fase di transizione. TikToker piuttosto nota a questo punto, e aveva deciso di raccontare la sua transizione sui social. Ci sono alcuni messaggi di insulti a lei indirizzati nel corso di questo racconto e scritti sotto i post nei quali raccontava tutto questo. Però erano una parte non elevatissima. Anzi, molti erano in realtà dei messaggi di supporto, di vicinanza e tutto quello che volete. Ne scrive Cesare Giuzzi. I titoli che troverete sui giornali sono, a mio giudizio, un pochino tirano un po' troppo le conclusioni. Quando si toglie una vita a una persona, lo ricordiamo sempre, è una questione che affonda le radici in qualcosa di più profondo ed è difficilmente riconducibile ad un fatto unico. Dunque, la transizione e le offese in rete, si legge sul Corriere della Sera, si legge sul giornale, insulti social, TikToker trans si suicida. Ecco, andiamoci cauti. Anche il racconto che raccoglie Cesare Giuzzi su tutto questo è un racconto diverso. Commenti volgari, attacchi personali, che però sono una minima parte dei messaggi di sostegno che in questi anni aveva ricevuto sui social. Si parla della morte della sorella avvenuta poco prima, si parla di difficoltà nei rapporti con i genitori. Una pausa.
Ma io fermo, non mi muovo, aspetto. Ma passano dei bei giorni.
24 mattino.
Allora, Trump sa di essere centrale in un discorso di commercio, perché gli Stati Uniti effettivamente sono una potenza economica, e quindi si sente un po' il padrone, bulleggia e mette dazi a tutti. Ma l'errore che sta facendo è che questi dazi li sta mettendo a tutti. Ora, tutti, se tutti si mettessero d'accordo e dicessero: sai cosa c'è, caro il mio bullo? Visto che c'è stati dazi a tutti, noi, fra di noi, tutto il resto del mondo, ce li abbassiamo. Tienteli alti e i commerci li faremo fra di noi, cioè il mondo è grande.
Eh sì, hai ragione caro ascoltatore, però è un grande sogno che sappiamo perfettamente che non si realizzerà, perché troppe sono le paure intorno a un'apertura del commercio della quale beneficeremmo tutti, ma puoi farlo anche singolarmente con paesi che possono avere degli standard simili ai tuoi, penso al Canada, alcune parti dell'America Latina, al Giappone, la Corea, eccetera eccetera, cioè puoi ragionare con dei gruppi di paesi se sei se sei contrario, no, a, ad aprire indiscriminatamente ad altri, oppure imporre gli standard per importare nel, nella nostra zona economica a paesi sui quali sei un po' più incerto. Cioè ci sono tante formule senza ricorrere alla, alla ritorsione.
Ma collegare il registratore di cassa al POS dà una botta all'evasione fiscale. Mi sembra proprio che le due cose non siano connesse su questa cosa qui, benché i miei hanno un'attività commerciale e io sono un informatico, non vedo il nesso.
No, e questo è quello che spera l'amministrazione finanziaria, caro ascoltatore. Va bene, va bene. Ho mancato di citare, ha ragione l'ascoltatore Piero, però calma, Piero, anche più gentilmente si possono dire le cose, senza esagerare. C'è tempo, sono qua le 7:38 minuti. Ho dimenticato di citare la collega di Quarta Repubblica che ha ricevuto quella rispostaccia da Romano Prodi. Si chiama Lavinia Orefice. Ed è corretto ricordare che uno può pensare quello che vuole, tanto su Ventotene quanto su Romano Prodi, che i giornalisti fanno il loro mestiere, fanno delle domande, poi queste domande possono essere sbagliate, possono essere provocatorie, possono essere anche in certi casi insultanti, ma quando uno è un personaggio pubblico, e lo dico sapendo che il professor Romano Prodi normalmente è una persona molto gentile, molto per bene, molto tranquilla, quando uno è un personaggio pubblico gli può succedere di ricevere delle domande di questo tipo, e il giornalista, il singolo giornalista che viene mandato dalla sua testata a realizzare un'intervista e magari viene mandato esattamente con l'idea di dare quel taglio all'intervista, beh, questa persona è un professionista che in quel momento sta lavorando e andrebbe rispettato, se vogliamo essere, se vogliamo essere precisi. Parliamo di Dazia, abbiamo parlato prima e magari adesso ci torneremo. Di Ucraina abbiamo parlato prima e adesso ci torneremo. Vorrei parlare di un grande tema che sul quale continuiamo a tornare, ma che continua a restare un po' sotto traccia. Ed è la grande questione italiana della denatalità, del fatto che in questo paese non si fanno figli. Oggi ci torna, e questo mi dà l'occasione di riprendere un pezzo molto interessante di ieri del Sole 24 Ore, e lo potete recuperare anche in archivio se, insomma, se volete. Ci torna oggi un pezzo a pagina 9 di Domani di Giulia Cazzaniga, che è un pezzo molto interessante perché si addentra nella crisi di quello che era il distretto dei bebè. Era una zona nella provincia di Bergamo, a Telgate, Grumello del Monte, non più di 12.000 abitanti in due paesi, dove si concentrano una dozzina di noti brand di carrozzine e passeggini. In 10 anni si sono ridotte a un manipolo. Per esempio, CAM, il mondo del bambino, sta attraversando il momento più difficile della sua storia, ammette Monica Rò, seconda generazione degli imprenditori fondatori e responsabile marketing. Molti concorrenti storici hanno chiuso anche nelle ultime settimane. Vorremmo continuare il sogno di una vita, dovremmo ristrutturare e riorganizzare. Un'altra azienda della zona, OK Baby, specializzata in articoli in gomma plastica come quelli per il bagnetto. 45 anni di conduzione familiare, l'utile ha iniziato a calare nel 2022 e nel 2023 i conti sono in rosso. Anche la responsabile delle vendite, Elena Erli, racconta a Domani che chi ci tiene a mantenere la produzione in Italia sconta il calo demografico e l'assenza di incentivi. A mezz'ora di macchina da Telgate e Grumello c'è la crisi di Peg Perego, storica azienda con la sede principale ad Arcore, in Brianza. Adriana Geppert della CGL locale ricorda che la situazione si trascina dal 2018, quando i dipendenti erano 600 e ora sono 256. Su cosa si ragiona? Sentite Loris Gaiotto della Fiom Venezia raccontare di quale azienda, adesso ci arrivo... sempre la stessa, si parla di San Donà, della zona di San Donà, e lo stabilimento in zona di San Donà. I lavoratori hanno bisogno di fatti, non solo di buoni propositi. Ha proposto all'azienda una riconversione: deambulatori per gli anziani e passeggini per cani sono prodotti che avrebbero potuto risollevare i bilanci e salvare il lavoro di molti. Un segnale di quello che sta succedendo nella società italiana, sentite ancora da questo pezzo. La Fater del gruppo Angelini, che commercializza i marchi Pampers e Lines in Italia, nell'ultimo rapporto di sostenibilità si legge che mentre il mercato dei pannolini per bambini è in flessione, anche se è cresciuto in termini di valore, i prodotti assorbenti per l'incontinenza degli adulti sono invece uno dei pilastri fondamentali per crescere, un mercato che vale 380 milioni di euro ed è in costante crescita. I numeri che ha fornito ieri Claudio Tucci nel suo pezzo a pagina 2 del Sole 24 Ore, scusate qua, generalmente citiamo giornali del giorno, ma è un pezzo che mi ha colpito perché riportava dei dati che sta elaborando in questo momento il Ministero dell'Istruzione, è questo: 134.000 studenti in meno l'anno prossimo, 134.000, e si va avanti così da molti anni. Il paragone rende meglio l'idea, scrive Tucci. È come se a settembre sparisse un'intera città come Ferrara, oppure Salerno, o Latina. Il frutto amaro della denatalità continua a sfornare stime da far tremare i polsi alla scuola. Il prossimo anno, il 25-26, si aprirà con oltre 134.000 studenti in meno tra i banchi. Si passerà dai 6,9 milioni di alunni di quest'anno a poco meno di 6,8 milioni. Nel giro di 8-9 anni, se questi trend non saranno modificati, scenderemo sotto la soglia psicologica di 6 milioni di unità. Su questa base vengono fatte anche le scelte sul personale. Il personale insegnante si dovrebbe ridurre 5.600 unità l'anno prossimo. È dal governo Draghi che si sta accendendo una spia rossa costante su scuola e denatalità. Sono ormai diversi anni nel silenzio assordante che perdiamo 110.000 studenti ogni suono della prima campanella e la situazione non sembra destinata a migliorare a breve. Claudio Tucci, che intervista qua anche il presidente dell'associazione Presidi, Giannelli, dice che un'emergenza va avanti da 10 anni nell'indifferenza quasi totale. Per questo occorre che il governo ci metta la testa e vari subito una politica della famiglia degna di questo nome, con sostegni economici di welfare a cominciare dalle donne. Per quanto riguarda la scuola, dove la spesa pubblica è ferma al 4%, tutti i risparmi provenienti dalla denatalità devono rimanere nel settore per potenziare le attività didattiche, garantire la mensa gratuita a tutti i ragazzi, aumentare il tempo pieno. Sono a fianco del ministro Valditara in questa battaglia che è fondamentale. E visto che siamo sui temi education genericamente intesi, invece andiamo al Sole 24 Ore di oggi, che con Eugenio Bruno ci racconta il fatto che dovrebbe essere addirittura d'arrivo il primo decreto che dovrebbe dare attuazione pratica alla fine degli esami d'ingresso a medicina. Il condizionale d'obbligo, visto il quadro politico complesso e l'attesa intorno al provvedimento, comunque probabilmente lunedì 31. L'iscrizione ai primi 6 mesi filtro, vi abbiamo raccontato come funzionerà, no? A medicina teoricamente dall'anno prossimo, se tutto andrà liscio come prospetta la ministra Bernini. Ci saranno 6 mesi filtro e poi dopo questi 6 mesi le persone che passano una determinata prova potranno continuare. Allora, l'iscrizione ai primi 6 mesi filtro dovrebbe essere ripetibile fino a 3 volte e non sarebbe previsto l'obbligo di frequenza per i 3 corsi comuni all'area biomedica, sanitaria e farmaceutica e veterinaria da seguire prima di svolgere i relativi esami e sperare di entrare nella graduatoria nazionale. In questo modo immagino che questo sia pensato per risolvere l'eliminazione dell'obbligo di frequenza, per risolvere il problema delle strutture che ci sono all'interno delle università. Lo studente dovrebbe essere tenuto a individuare, oltre all'università presso la quale intende svolgere il semestre filtro, le ulteriori sedi nelle quali, una volta entrato in graduatoria, è disposto a proseguire il secondo semestre, oppure in caso di mancata ammissione a quale corso paracadute vuole iscriversi, perché quei crediti rimarranno a sua disposizione per eventuali altre facoltà scientifiche. La prova potrebbe essere una sola, onnicomprensiva e scritta, da svolgere entro dicembre e ripetibile una volta. Pausa.
24 mattino.
Solo una nota sulla questione della denatalità, che è sempre un tema che accende. Ne abbiamo parlato in più di un'occasione, lo dico agli ascoltatori che stanno scrivendo al 349-238-6666 a proposito del tema culturale, cioè il ragionamento è: guardate che non è solo una questione di welfare, è una questione culturale, cioè la gente non fa più figli per altri motivi. Siamo d'accordo che c'è una componente di quel tipo. Dall'altra parte però, se c'è una quota parte delle persone che farebbe figli con un sistema di welfare più generoso per le famiglie e per le famiglie numerose, queste persone vanno supportate nella maniera migliore possibile. Quindi il ragionamento è: sì, siamo d'accordo, c'è una questione culturale. Dall'altra parte, se si può incrementare quella quota di persone che farebbe figli, meglio incrementarla, no? Perché ne va del bene del paese per tanti motivi. Due questioni rapide prima di affrontare la questione dei dazi, che prendo dalle pagine economiche del quotidiano La Repubblica, le quali ci raccontano di tre aziende che, per così dire, fino a 3-4 anni fa ci sembravano potenzialmente delle aziende, no, rivoluzionarie, molto adatte al nuovo mondo, e che invece finiscono male. C'è un bellissimo pezzo molto interessante di Filippo Santelli sul fallimento di Northvolt. Per chi se lo fosse perso, è quell'azienda che si proponeva di essere la risposta europea e svedese al mondo cinese della costruzione di batterie, soprattutto per le auto, che è fallita nei giorni scorsi. Il pezzo di Santelli analizza i motivi del fallimento, i problemi manageriali, gli errori che ci sono stati, l'idea di inseguire l'autonomia dalla Cina, dove non si hanno leve o le competenze, può tradursi in un grande spreco di risorse, come spiega anche Mario Draghi nel suo rapporto. L'ammonimento vale anche per altre tecnologie, dai vecchi pannelli solari alla nuovissima intelligenza artificiale. Cioè, l'idea di ricreare dal nulla una filiera produttiva che i campioni cinesi hanno consolidato in 10 anni è estremamente difficile. Così come tanto se ne è parlato di farina di insetti, di nuovo cibo e via dicendo, ci racconta sempre sulla stessa pagina Anaïs Ginori, la corrispondente da Parigi del quotidiano La Repubblica, che Insect o Y-Insect, la startup francese lanciata nella produzione di proteine a base di insetti destinate al consumo animale e umano, fondata nel 2011, è finita in amministrazione controllata dal Tribunale Commerciale di Évry. L'obiettivo era reinventare la catena alimentare, era riuscita a raccogliere 600 milioni di euro da investitori, aveva inaugurato uno stabilimento nel centro della Francia, una grande fattoria verticale di 48.000 metri quadri a nord, ma la domanda non è stata quella che si aspettava. Un'altra azienda pioniera, Agronutris, ha annunciato a fine gennaio che la sua holding è stata posta in procedura di salvaguardia per stabilizzare la situazione finanziaria. Con un impianto industriale operativo, Agronutris ha sottolineato che l'accesso ai finanziamenti è diventato più difficile a causa di un contesto economico incerto. Forse queste cose non funzionavano come ci si aspettava che funzionassero. La Cina, dunque, la Cina verso la quale c'è un evidente riavvicinamento da parte dell'Europa a fronte delle tensioni che si registrano con gli Stati Uniti. Ne scrive molto bene, mi pare, Gabriele Rosana, pagina 8 del Messaggero, nel quale dice che tra giovedì e sabato Marcos Sefcovic, che è il commissario al commercio e alla sicurezza economica del secondo esecutivo targato von der Leyen, sarà a Pechino per il primo round di colloqui ad alto livello nella Repubblica Popolare da quando è diventato appunto commissario al commercio. La parola d'ordine è negoziato. Il commissario europeo vedrà l'omologo titolare del commercio Wang Wentao nel tentativo di intensificare le trattative, che non si sono mai interrotte, per siglare una tregua e sospendere perlomeno temporaneamente le sovrattasse sulle e-car. Non solo, sul tavolo c'è anche il tema degli investimenti diretti cinesi in Cina e in Europa a sostegno di uno sviluppo tecnologico made in EU che fatica a decollare, mentre Cina e Stati Uniti appunto duellano. Pechino, nota Rosana, ed è forse l'elemento vero da tenere presente, sta tessendo la sua tela da tempo, vedendo nella frattura transatlantica un'opportunità per la sua agenda internazionale. Stante sulla politica dei dazi quello che ci siamo detti prima, e cioè vedremo a medio termine come andranno le cose, intanto nel breve termine le cose vanno male, nota Fabrizio Goria a pagina 6 del quotidiano La Stampa, dove racconta della fuga dei fondi americani dagli Stati Uniti. meno 33 miliardi e mezzo di dollari in una sola settimana. Wall Street ha vissuto il più significativo deflusso di investimenti degli ultimi tre mesi nei sette giorni appena conclusi. Sono i dati di Elseg Lipper che restituiscono una fotografia per cui a due mesi dall'insediamento del presidente Donald Trump alla Casa Bianca gli investitori hanno sempre meno fiducia nelle scelte operative di Washington. Vedremo naturalmente se questa tendenza proseguirà. Sul fronte più puramente delle trattative di quello che succede in Ucraina, nota Enrico Franceschini da Londra, l'intervista e riassume quell'intervista di cui vi davamo conto di Witkoff, il mediatore americano, da Tucker Carlson, nel quale dice che sostanzialmente che Putin è una brava persona e c'è un attacco all'Europa e ai cosiddetti volenterosi, sempliciotti che si credono tutti dei Churchill, la mette così. Mentre da notare ancora ci sono le condizioni che sta mettendo sul piatto Kiev. Qua andrei da Luigi Guelpa a pagina 3 del giornale in questi due giorni di trattative. Sono due ore, due round di quasi due ore ciascuno per mettere qualche punto fermo. Le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina a Riad hanno concluso il summit in preparazione di quello odierno tra Stati Uniti e Russia con cauto ottimismo, l'impressione che molti aspetti rimarranno sospesi in aria fino al faccia a faccia tra le delegazioni di Washington e Mosca. Quindi abbiamo solo da attendere la giornata di oggi. L'idea, e su questo sembra esserci un certo grado di convergenza tra la delegazione russa e la delegazione ucraina, è di riaprire, di riaprire sostanzialmente il Mar Nero. Vedremo come andrà. Intanto il GR, a dopo.